video shows a missile strike near a military
Buongiorno, buongiorno Michele Migone, bombe su Teheran, missili su Israele, la guerra tra l'Iran e Israele e poi gli Stati Uniti con le divisioni, le proteste, gli omicidi politici, sono questi i due argomenti della puntata odierna. Iniziamo ovviamente con la guerra tra Iran e Israele. Le ultime notizie ci dicono che l'esercito israeliano ha detto agli iraniani di evacuare le zone vicine ai siti militari, procederanno quindi i bombardamenti nelle prossime ore. E c'è il bilancio dei bombardamenti iraniani di questi due giorni, sono 13 le vittime. Noi ci siamo collegati poco fa con Ugo Tramballi, giornalista, abita a Gerusalemme. Lo abbiamo chiamato, non lo abbiamo tutto in diretta perché è stata una notte insonne e aveva bisogno di riposare. E però, insomma, lui ci racconta cosa è successo.
Video shows a missile strike near a military facility.
Prima di tutto, com'è andata questa notte?
Beh, prima attorno alle 10 di sera di ieri sera e poi stanotte quasi alle 3 di notte sono squillati i cellulari, perché nel sofisticato sistema di sicurezza israeliano prima squillano i cellulari che ti avvisano che qualcosa sta arrivando, poi dopo un po' se stanno arrivando nella tua zona squillano anche, partono anche le sirene, le potenti sirene. Ecco, qui per esempio a Gerusalemme dove abito sono squillati i telefoni, ma poi non è seguito qualche minuto dopo la sirena, il suono delle sirene, quindi voleva dire che non arrivavano verso Gerusalemme. Infatti stanotte, ieri sera e stanotte a Gerusalemme non è accaduto nulla, cioè gli obiettivi dei missili iraniani sono stati soprattutto il nord di Israele e il centro. Quindi, però si è sempre così in attesa. Infatti stamattina, come ieri per esempio, che era il primo giorno della settimana per la città araba, che appunto dopo il venerdì la città era silenziosa e deserta, i negozi erano aperti ma non c'era gente per strada, così stamattina, che è come dire il primo giorno della settimana per la città ebraica, perché ieri era Shabbat, la situazione è uguale, cioè c'è paura, attesa, i negozi sono aperti ma la gente tende a restare a casa, i cantieri dove appunto costruiscono sono deserti e silenziosi. Questa è la situazione di attesa, nell'attesa di qualcosa che probabilmente non accadrà, di positivo intendo dire.
Nel senso che l'idea evidentemente è che la guerra vada avanti per settimane?
Non credo che gli israeliani abbiano la capacità di distruggere, di eliminare completamente, cioè la grande giustificazione di tutto questo è che gli iraniani stavano costruendo la bomba, il che, cioè, non ci sono prove precise. Sì, è vero che l'agenzia appunto nucleare internazionale aveva accusato l'Iran di aver aumentato i rischi della costruzione, cioè praticamente arricchendo ulteriormente l'uranio fino al 60%, per fare una bomba bisogna arrivare al 90%, però era probabilmente parte di quel negoziato che gli israeliani avevano con gli americani, cioè nel senso che quando il negoziato ha dei problemi, ci sono degli ostacoli, ognuno tende ad alzare il prezzo della sua posizione per poi negoziarlo. Ecco, invece gli israeliani ne hanno approfittato per quel problema, ma non siamo certi che gli iraniani stessero effettivamente costruendo una bomba. Però insomma in ogni caso è molto difficile, per quanto siano tecnologicamente, militarmente molto avanzati, gli israeliani non hanno gli ordigni necessari per andare appunto a colpire fino nel cuore delle montagne dove gli iraniani hanno le loro centrali nucleari più sofisticate, più avanzate. Solo gli americani ce le hanno. Gli americani ancora si illudevano, ma questa è una finzione, che oggi potessero il rappresentante della Casa Bianca e il ministro degli esteri iraniano, come era previsto, dovevano vedersi oggi in Oman, e gli iraniani ovviamente, sembra abbastanza ovvio, hanno rifiutato di presentarsi, mentre gli americani, l'amministrazione Trump, probabilmente mentendo, ancora sostiene di essere pronta a riprendere il negoziato, quando dopo, il che è ridicolo dopo quello che Donald Trump ha detto rispetto all'attacco israeliano sull'Iran.
Certo, ma allora scusami, se l'aviazione israeliana non ha la possibilità di distruggere i siti nucleari che sono in profondità iraniani, allora a questo punto l'obiettivo di questa guerra qual è? Abbattere il regime degli Ayatollah?
Beh, sembra sempre più evidente che l'obiettivo di Bibi Netanyahu sia quello del cambio di regime, la cosa più pericolosa che si possa fare oggi, date le, in Medio Oriente, ma ovunque nel mondo, credo, date le esperienze di George Bush in Iraq e in Afghanistan. Tra l'altro l'amministrazione Trump, per un mantra dell'amministrazione Trump è proprio questa: noi non parteciperemo alle guerre, alle inutili e infinite guerre del Medio Oriente, non faremo cambi di regime, mentre oggi il suo principale alleato come obiettivo a questo il cambio di regime in Iran, ma il mantenimento del regime a Gerusalemme, ovviamente, perché un altro obiettivo di Bibi Netanyahu di tutto questo è innegabilmente è il suo tentativo di restare al potere. Cioè, più ci sono, finché c'è una guerra, finché ci sono delle guerre, c'è Bibi Netanyahu, finché c'è Bibi Netanyahu ci sono delle guerre. Questo è sostanzialmente il mantra della situazione.
E gli israeliani come reagiscono a questo? A questa nuova guerra?
C'è qualcuno che dice basta, cioè siamo da 20 mesi impegnati con i nostri figli che da 20 mesi vanno a rischiare di morire a Gaza. Non sappiamo, non abbiamo la certezza che veramente gli israeliani stessero per costruire la bomba. Quindi c'è, però siamo ancora, è sempre la minoranza, ovviamente la storia che è stata venduta di un olocausto, un possibile, probabile olocausto nucleare, ovviamente comprensibilmente preoccupa, spaventa gli israeliani e le comunità ebraiche in giro per il mondo, e quindi forse probabilmente ancora non ci sono dati, ma aumenta il consenso. Il problema, il nodo di tutto quanto adesso, per capire quanto dovremo continuare a vivere in questa condizione, noi e gli iraniani, noi qui da questa parte, e gli iraniani, la società israeliana, gli iraniani, cosa faranno gli Stati Uniti. Ma se noi ci mettessimo adesso a cercare di definire qual è la politica estera di Donald Trump, probabilmente passeremo tutta, dovreste fare una trasmissione speciale che dura 48 ore e alla fine non riusciremo a definire esattamente quale sia la politica estera americana. Se Donald Trump non dà le bombe necessarie, quelle le più potenti del mondo, per arrivare a distruggere i siti nucleari, e questa guerra continua. E se Donald Trump decide di aiutare Israele, diventerà ancora di più una pericolosa potenza egemone di questa regione. Pensate a tutte le guerre che sta combattendo, all'occupazione dei territori siriani, ha eliminato Hezbollah, quindi è stato un grande successo militare e politico. Ecco, tutto dipende da cosa farà il Presidente degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti restano l'unico vero alleato essenziale per Israele, per la sua sicurezza, per la sua pace e per le sue guerre.
Senti, in attesa di capire cosa farà Donald Trump, ed è veramente difficile comprenderlo in questo momento, noi ti ringraziamo tantissimo e ti auguriamo un buon riposo. Penso che a questo punto sia il momento del riposo, dopo la notte. Insomma, infatti, in parte, no?
Fino ad ora gli attacchi avvengono dalla sera e di notte, però who knows, inshallah, vedremo.
Grazie mille a Ugo Tramballi, grazie.
Okay. Ciao.
Era il racconto di Ugo Tramballi questa notte, ma anche la sua analisi l'avete sentita. Direi che siamo veramente a una sorta di bivio. C'è un'altra cosa che forse è il caso di sottolineare, ovvero sia che abbiamo dato in apertura il bilancio degli attacchi iraniani contro Israele, le 13 vittime di questi due giorni. Da ieri non ci sono più invece notizie su quante siano le vittime in questo momento in Iran. Però la questione è questa, ovvero sia il nucleare militare distrutto o il cambiamento di regime. Ed è questo il tema in questo momento, ed è il tema che abbiamo affrontato con un altro ospite, Renzo Guolo, docente universitario, esperto di Iran. sentiamo. Ecco, l'obiettivo dichiarato è quello di distruggere il programma nucleare iraniano. Sono state bombardate alcuni di questi siti. Da quello che si è capito, i danni non sono tali da impedire eventualmente al regime iraniano di, se ci dovesse essere una fine adesso delle ostilità o diciamo nelle prossime settimane, di poter riprendere questo il programma e poter quindi andare avanti con il programma. Ma questo cosa significa, mi scusi, dal suo punto di vista? Cioè che o viene raggiunto veramente l'obiettivo di impedire agli iraniani di avere la bomba atomica, oppure l'altro vero obiettivo, proprio quello di cui stiamo parlando adesso, cioè il cambiamento di regime? Da queste due strade non si esce.
Come dicevo prima, non si esce, cioè ormai siamo giunti come a redirezione. È chiaro, quando si varcano certi livelli, non è che adesso, come pensava qualcuno, si può dire per esempio agli iraniani: beh, venite a trattare in Oman, no? Come Trump, che pensa: beh, vabbè, la pressione la fa Israele, io così non ho grandi problemi con il mio movimento interno MAGA, che non vuole il coinvolgimento degli Stati Uniti in guerra, perché vuole tutte le risorse distribuite all'interno, no? Non ha una, come si conferma anche in questo caso, i sovranismi sono sostanzialmente legati alla politica interna, non sono assolutamente interessati a ciò che succede fuori. Quindi Trump dà il via libera, perché lo dà, poi vediamo insomma che il coinvolgimento a queste ore delle forze armate americane insomma nell'assistenza di intelligence satellitare, logistica alle forze israeliane, ma fa finta di non fare la guerra, e quindi sostanzialmente dà il via libera e dice: vabbè, fatelo voi insomma il lavoro sporco agli israeliani sul regime, e poi vediamo se vengono a trattare sulle mie posizioni, no? E si tornerebbe forse a questo punto, ovvero rinuncia totale del nucleare da parte iraniana. Quando Trump dice così, parla anche della rinuncia totale al nucleare in quanto tale, anche al civile, non al militare, no? Quindi non potete avere appunto centrali nucleari, reattori nucleari, e questo è il punto. Allora lì insomma potrebbe esserci anche che una parte del regime, però insomma rispetto alle posizioni che ha adesso è difficile pensare che accetti una soluzione di questo genere, oppure si va avanti, perché ormai il gioco è troppo grande, come è stato detto fin da subito ieri, è stato molto chiaro anche Israele e poi l'ha detto anche Khamenei, questo non è una rappresaglia come si è fatto nel 2024 dopo il discorso di la morte di Haniyeh a Teheran, o quella di Nasrallah a Beirut, no? Colpiti appunto dagli israeliani. No, questa è guerra, tutti hanno detto, tutte e due le parti hanno detto è guerra, è una guerra di questo tipo, che è la guerra che ha dietro quella demonizzazione del nemico totale da una parte e dall'altra, non può concludersi che con la caduta dell'uno o dell'altro. Ecco, oggi se qualcuno dovesse cadere è più probabile che cada per ovvi motivi, perché è molto più debole il regime iraniano che quello che Netanyahu, e quindi è difficile che si esca da questa logica, anche perché chi è che dovrebbe sostanzialmente fermare i contendenti? Dove sono? C'è l'ONU, forse esiste ancora l'ONU, non si vede, gli Stati Uniti, come si vede, sono parte attiva in questa vicenda, i russi sono alleati dell'Iran, ma hanno un loro problema, non vogliono rompersi troppo le scatole con Trump perché vogliono incassare sull'Ucraina, i cinesi stanno costruendo una loro strategia perché sanno che prima o poi dovranno affrontare il problema con gli Stati Uniti, ma fra forse un decennio, e quindi non vogliono in questo momento insomma andare a scontri troppo forti con gli Stati Uniti. Abbiamo visto anche nel negoziato dei dazi, che è stato un negoziato molto duro, ma alla fine cioè era mirato non a rompere ma a fare un accordo. Ecco, quindi c'è un contesto internazionale in cui non si vede chi in qualche modo può fermare un conflitto di questo tipo, e quindi anche questa assenza fa pensare che si giunga alla soluzione drastica o la distruzione totale del ma totale veramente, insomma, del nucleare iraniano nella sua interezza, ma cosa che andrebbe avanti probabilmente non certo per 2 settimane, forse ci vorrebbero mesi, o il rovesciamento del regime, che potrebbe essere anche in fase avanzata per quello che ne sappiamo, anche se ripeto, insomma, cioè, nel momento in cui si organizza l'ingresso di un migliaio di uomini che magari vengono da fuori, ben addestrati, ben insomma, strutturati, a guidare rivolte virgolette spontanee di strada, beh, insomma, no, l'obiettivo può anche venire, bisogna vedere a quel punto quanto gli apparati a repressione interna saranno disponibili a immolarsi dentro a questa situazione oppure insomma a combattere fino all'ultimo.
Un paio di giorni fa abbiamo sentito un esperto di sicurezza israeliano, Eli Carmon, che ci diceva che insomma la valutazione è che questa guerra, almeno da parte israeliana, andrà avanti almeno 3 o 4 settimane. Questo è il tempo che è stato previsto. E tra le altre cose, gli israeliani non hanno neanche escluso che, insomma, di uccidere la guida spirituale Khamenei. Sempre Renzo Guolo. Ma se gli israeliani uccidessero la guida spirituale Khamenei, quello sarebbe, diciamo, il punto che permetterebbe a loro di raggiungere l'obiettivo, cioè il cambiamento di regime?
No, quello no, perché la guida verrebbe la guida viene o scelta o eletta da un comitato, come dire, da un'assemblea di 87 esperti che insomma la eleggono, posto che è una situazione di emergenza difficile, probabilmente verrebbe scelta una sorta di consultazione o emergerebbe sul terreno come una sorta di leadership carismatica, ma sarebbe un leader molto diverso, perché intanto da quelli del passato, molto diverso, perché ovviamente non apparterebbe più alla leva, diciamo, dei fondatori della Repubblica Islamica. Khamenei è l'ultimo uomo della rivoluzione del 79 che è stato uno dei, diciamo, più vicini a Khomeini, non ce ne sono più, gli altri sono tutti fuori gioco, sono morti o non sono in grado di presentarsi sulla scena, quindi ecco, molto dipenderà anche che cosa decideranno di fare i Pasdaran. Paradossalmente i Pasdaran potrebbero anche pensare di gestire una situazione diversa, una sorta di comunismo senza clero sostanzialmente, no? Quindi in un paese semidistrutto comunque restare al potere, dare garanzie che non si muove, insomma, di non muoversi a livello internazionale in maniera distruttiva e operare una riconversione su un terreno che potremmo definire grande persiano, cioè sostanzialmente il nazionalismo farsi, il nazionalismo iraniano, che ovviamente insomma sarebbe dal punto di vista della comunità internazionale più gestibile, perché i nazionalismi negoziano tra loro sostanzialmente territori, egemonie, influenze, mentre nel momento in cui ci sono al potere raggruppamenti fortemente ideologizzati o per credenza politica o per credenza religiosa è più complicato negoziare.
Ma cosa ne pensano gli oppositori al regime della situazione che si è verificata dopo l'inizio di questa guerra? Sentiamo Leila Mandrelli, che è traduttrice e attivista italo-iraniana.
Allora, il mio stato d'animo è molto complesso, credo come tutti gli altri iraniani in Iran e nel mondo, con le dovute differenze, perché chi è lì chiaramente vive la paura in primissima persona. E ti dico solo che quando c'è stato il primo attacco io mi sono svegliata, casualmente ho guardato, quindi l'altra notte, la prima notte, ho guardato il cellulare, non ci credevo quando ho iniziato a vedere le immagini, da lì non ho più dormito, finché c'è stata un'immagine di una delle zone attaccate che si chiama Jahan-e-Kudak, che è la zona dove c'è la mia casa, cioè la casa dove sono cresciuta con mia madre, che mia madre non c'è più perché è mancata, ma la casa c'è. E lì ho avuto una sensazione di come se mi avessero scavata dentro, perché è proprio un rapporto con la terra, con le origini, con i luoghi, con gli odori, con i profumi, con le persone, la gente, i ricordi, tutti quelli che sono lì, perché chiaramente io ho ancora tante persone care, famiglia, amici, conoscenti, ma anche con quello che è stata la mia vita fino a quando ho vissuto in Iran. Quindi è un grandissimo sgomento, grandissima incredulità, grandissima paura per quello che stava accadendo, che sta accadendo e che continuerà purtroppo, credo, ad accadere.
Senti, tu hai già vissuto una guerra lì a Teheran quando eri più piccola?
Sì, 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 io ho vissuto una guerra, ho vissuto tutti gli anni della guerra Iran-Iraq e quindi anche vedere le immagini dell'altra sera, come quando c'erano stati i primi, diciamo, quelle che erano state un po' considerate come scaramucce tra Israele e Iran e viceversa, no? Un po' di mesi fa. Ma l'impatto è stato fortissimo, cioè è qualcosa che non ha, ti riporta delle emozioni, non è qualcosa di razionale. Cioè io quando ho visto quelle immagini, ho visto il cielo di, in quel caso di Teheran, sono tornata proprio a quegli anni e in questa casa che, di cui ti parlo, che l'altra sera è stata lì vicinissimo, oggetto di uno degli attacchi, in quella casa per esempio io ricordo che noi tutte le notti scendevamo in cantina a dormire perché la vita continua nonostante la guerra, e questa è la forza della vita e anche la drammaticità della guerra. Andavamo in cantina perché è chiaro che se fosse caduto un missile, parliamo chiaramente di molti anni fa, però sempre i missili erano con le gittate depotenziate perché arrivavano dal confine dell'Iraq, ma noi saremmo comunque morti. Il punto era che c'è il problema per esempio delle schegge, delle schegge di vetro, c'è il problema, ci sono tutta una serie di problemi, no, che potrebbero, cioè tu puoi farti male o morire anche per gli spostamenti d'aria, eccetera, eccetera. Quindi noi vivevamo in questo modo tutte le notti, andavamo a dormire in cantina perché non c'erano rifugi, non c'erano cose che non ci sono anche adesso, per cercare di salvarci da questo punto di vista e per far sì che poi il giorno dopo la vita in qualche modo continuasse nella sua appunto normalità, anche se è assurdo pensare alla normalità della guerra, però anche nella guerra c'è una vita che continua a scorrere. Quindi mi sono venute in mente tutte queste cose, cioè più che in mente ho proprio sentito, capito? Sentito vivissimi tutti questi ricordi e tutte queste, questa paura, questa, tutto quello che insomma ho vissuto, ecco, allora.
Tu sei un'oppositrice del regime degli Ayatollah, ma adesso tu cosa ti auguri?
Allora io in realtà anche in questo, per me e penso per moltissimi altri, quello che sta accadendo ha una doppia veste drammatica, perché chiaramente c'è una guerra in corso, una guerra feroce, una guerra che probabilmente non si fermerà in poco tempo con tutte le conseguenze che può avere. Però per chi come me, perché anche lì non è che tutti gli iraniani hanno la sono compatti, anche quelli che sono contro questo regime, che vogliono la caduta di questo regime, non è che abbiamo tutti la stessa opinione sul come o gli stessi valori. Diciamo che per quegli iraniani che come me hanno dei valori, credono nella democrazia, credono nei diritti umani, credono nel pluralismo, nella laicità, credono in donna, vita, libertà, quello per cui noi abbiamo cercato di combattere in questi tre anni. Pensare, temere che ci sia magari una sorta di disegno internazionale per cui magari ci sarà un cambio di regime, ma un cambio di regime come se ne sono visti tanti, sia in Iran in passato che nel mondo, con un fantomatico, una figura fantoccio che porti solo una parvenza di libertà, non è quello per cui abbiamo combattuto noi. E quindi questo è qualcosa di estremamente triste per noi. Chiaramente io mi auguro, e tutti noi ci auguriamo, che questo non accada, e perché non accada ci può essere quantomeno una sola possibilità: che il popolo iraniano veramente in questo momento ricominci a scendere in maniera massiccia nelle piazze, che i lavoratori scioperino in maniera massiccia, e questo forse, questa potrebbe essere forse una possibilità perché eventualmente questo disegno non si compia come l'ennesima esportazione di una democrazia che democrazia vera non è. Quindi questo è il mio augurio e gli auguri sicuramente delle persone che sono contro il regime ma che la pensano come me.
Ultima domanda, è ancora presto per capirlo, però noi sappiamo che questi bombardamenti, questa guerra andrà avanti ancora probabilmente per settimane. Pensi che poi alla fine, come dire, questo regime rimarrà in piedi oppure no?
Non, guarda, non, davvero non so cosa dirti, nel senso che allora razionalmente questo regime è un regime che da moltissimi punti di vista è già morto, si regge ancora adesso per la sua ferocia, per quello, la ferocia con cui comunque si comporta all'interno del paese. Anche adesso, dopo la seconda giornata, diciamo, di bombardamenti da parte di Israele con la risposta della Repubblica Islamica, c'è stato un grandissimo giro di vite anche soprattutto all'interno dell'Iran contro i dissidenti. Questo regime si è sempre comportato in questo modo, anche durante la guerra Iran-Iraq ha fatto fuori tutti i dissidenti, è stato un motivo per far fuori i dissidenti. Quindi si continua a vivere di questa grande repressione e continuava a vivere chiaramente di quelle che erano le sue politiche internazionali. Le sue politiche internazionali in questo momento sono, diciamo, allo stremo. Per questo dico, anche la sopravvivenza di questo regime e la fine che faremo noi come popolo dipenderà molto anche dalle azioni del popolo iraniano nel breve tempo. Quindi la mia sensazione è che questo regime non potrà durare molto, però poi cosa accadrà dopo? Questo dipende da tantissimi fattori. Ovviamente a me fa molto piacere pensare, voglio continuare a sperare che possa dipendere anche dalla volontà del popolo iraniano e dalle scelte e le azioni che intraprenderà.
Era Leila Mandrelli, traduttrice attivista italo-iraniana. Ci risentiamo dopo la pubblicità e parliamo degli Stati Uniti della giornata di ieri. Che giornata ieri per gli Stati Uniti, eh? Donald Trump has got to go. Hey. La parata militare, le manifestazioni, l'esercito pressato di Los Angeles e l'omicidio politico in Minnesota. Che giornata è stata? La vogliamo inquadrare con uno storico, Fernando Fasce, che abbiamo sentito.
È stata una giornata di fine Ottocento, assolutamente una giornata di fine Ottocento. Sembra di essere in quel periodo, 1865-1901, nel corso del quale furono uccisi tre presidenti, nel corso del quale ci fu una clamorosa... clamoroso broglio per sistemare delle elezioni nel 1876 e ci fu l'esercito inviato nel 1877 e soprattutto nel 1894 contro degli scioperanti all'interno del paese. Trump mi pare che stia applicando un'idea che è quella, perché è lui poi in fondo adesso, senza voler ridurre tutto a lui, ma sicuramente ecco, lui è chiave, essendo il presidente, ecco, che è quella per cui si fa il mercante a livello internazionale e si fa il guerriero all'interno, mercante e guerriero contemporaneamente. Ecco, in questa maniera assolutamente dissennata, e l'unica speranza nasce proprio da quelle enormi manifestazioni che ci sono state ieri e che fanno sperare che il popolo americano, o la parte più sana, ahimè, spiace dirlo, del popolo americano, sia tornato a sbattere il tappeto.
Quindi una giornata triste, ma non tristissima.
Beh, come sempre, insomma, un po' di speranza, ahimè, bisogna nutrirla, perché questa risposta mi sembra una risposta molto significativa, soprattutto date le condizioni in cui avviene. Naturalmente non bisogna dimenticare il quadro internazionale, ecco, quadro internazionale che è di estrema instabilità, e anche qui, ancora una volta, le responsabilità di Trump con la famosa la cancellazione degli accordi di Obama sul nucleare con l'Iran è stata notata da tutti, la notano il Financial Times, notano i principali osservatori internazionali.
Grazie, grazie a Fernando Fasce, grazie.
Ladies and gentlemen, to honor America, would you please rise for the singing of our national anthem?
Alla fine Donald Trump ha avuto la sua parata militare, la voleva anche quando ha fatto il primo mandato, ma lì l'allora segretario della difesa e i generali gli hanno detto: guarda, lo fanno solo i dittatori. Alla fine, con il secondo mandato, questa parata l'ha avuta. Questa è la nota di Claudio Gatti, giornalista investigativo che lavora e abita negli Stati Uniti da anni. Il suo ultimo libro, lo segnaliamo, è su Ustica, Il quinto scenario, atto secondo, esito da fuoriscena, e questa è la sua nota sulla parata di Donald Trump.
Ora, il simbolismo di carri armati, missili e soldati che marciano per le strade della capitale è assolutamente estraneo alla cultura americana, non è una cosa... Cioè, è chiaramente più in linea con quella della Russia, dell'Unione Sovietica e della Corea del Nord, e quindi diciamo di paesi sicuramente autoritari, che sono quelli che attraggono Trump. Cioè, Trump ammira e si ispira a Putin perché vede in lui la personificazione del potere assoluto, della supremazia.
Ho sentito Trump in questi giorni dire un paio di volte: ma è possibile che noi siamo l'unico paese che non festeggia la vittoria nella seconda guerra mondiale? E lui dice: lo fa la Francia, però c'è un altro paese, cioè la Russia, che festeggia il 9 maggio, e per Putin è diventato un grande momento di propaganda per la guerra in Ucraina. È da lì che lui ha tratto ispirazione, secondo te?
Ah, lui sicuramente ha tratto ispirazione diciamo dalla vicenda della celebrazione della Normandia del 6 giugno e del 9 maggio a Mosca, ma è anche indicativo del suo modo di vedere il potere politico. Cioè, la grande ironia che, sebbene Trump sia stato mandato a una scuola militare da suo padre perché per motivi di disciplina che non riusciva a tenere nelle scuole civili, diciamo, quando è arrivato il momento, la chiamata alle armi, cioè all'epoca del Vietnam, lui ha trovato un motivo per sfuggire alla leva e quindi al rischio di finire in Vietnam. Quindi lui il militare non l'ha mai fatto. Però c'ha una grande attrazione, tant'è vero che sta trasformando, non è mai successo nella storia che un presidente americano vada a West Point, a Fort Bragg, nelle grandi basi oppure nelle grandi scuole e accademie militari, e faccia un discorso in cui attacca il suo predecessore e i suoi avversari politici. Non è mai stata politicizzata la forza armata americana. Con lui lo sta succedendo, ma regolarmente.
And before going further, I want to say a few words about the situation in Los Angeles, California. Have you heard of the place? Where I've deployed thousands.
Ecco, esatto, questo è proprio Donald Trump a Fort Bragg, in mezzo ai militari, prima della parata, ovviamente, dopo aver mandato i Marines a Los Angeles.
Generations of army heroes.
Invio dei soldati, atto di autoritarismo. Sentiamo Enrico De Aglio, che uscirà il 24 giugno in libreria con il nuovo libro La presa del potere in America e come andò a finire, Marsilio Editore.
Sì, un po' mi ha stupito la velocità, però io interpreto questa velocità che ha Trump come una sorta di paura sua intima di non riuscire a durare. Ecco, lo interpreto in questa maniera.
Deve accelerare perché sta facendo un po' acqua da tutte le parti la sua gestione del governo.
Esattamente così, sì. Questa è la mia impressione. Cioè, lui ha fallito in tutto, insomma, ha fallito nella, nella credibilità generale, insomma, nel fatto che si è presentato come un leader assolutamente non credibile per l'Ucraina, per Israele, per tutto. E il suo piano economico, le tariffe, i dazi sono andate e vengo subito, l'economia non va bene, che è quello che gli doveva dare. E l'ultima sua speranza è che questa sua dittatura, perché lui la chiama così, possa essere sostenuta dai suoi, da una parte della popolazione che può sostenerlo contando sull'odio e sul razzismo anti-immigrati che lui propugna. Questa è la sua scommessa, altre non ne vedo. Credo che anche Trump si conti un po' troppo sulla fedeltà a lui dell'esercito.
Ecco, questo tu come lo valuti? Perché in realtà lui sta cercando di politicizzare le forze armate, però di fronte a quello che sta accadendo, la tua valutazione rispetto alla reazione qual è?
Dunque, lui ha, prima di tutto, immediatamente da quando è al potere, ha effettuato le purghe nelle forze armate, ha cambiato tutti gli stati maggiori, eccetera, e anche nella Guardia Nazionale, perché lui è ossessionato che si verifichi la stessa cosa che si verificò dopo l'omicidio di George Floyd, e cioè che ci sia una mobilitazione generale a cui l'esercito non si presterebbe, che l'esercito non si presterebbe a reprimere. E quindi lui è ossessionato proprio personalmente da questa cosa. E quindi adesso c'è stata questa prima prova in California. Tra l'altro voglio anche far notare che ieri o l'altro ieri in Senato il capo di Stato Maggiore, che è stato messo, è stato audito dai senatori, ha messo le mani avanti, dicendo che l'esercito non sarà prono ai voleri qualsiasi essi siano.
Penso che la violenza sia in un certo senso ciò per cui è stato eletto. Lui è un emissario di vendetta per i suoi elettori. Loro bramano un conflitto, giusto? E penso che lui assolutamente, dice di volere la violenza e sta prendendo provvedimenti per garantire che ci sia violenza. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I really, 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 really wanna be a dictator. Rampant corruption.
L'ultima voce che avete sentito è quella di Stephen Marsh, che è uno scrittore canadese che ha scritto l'ultimo libro dal titolo La prossima guerra civile, dispacci dall'America del futuro. E quello era il suo giudizio rispetto alle mosse di Donald Trump. E abbiamo fatto un'altra domanda, lo sentiremo nel corso della trasmissione. L'obiettivo politico di Trump sono le città e gli stati guidati da democratici, o più in generale vuole usare l'esercito per imporre un regime autoritario? Sentiamo la sua risposta.
Entrambi. Uno è il veicolo per l'altro. Lui vuole vendetta contro tutti, sapete, contro gli immigrati, contro i deboli, contro qualsiasi cosa abbia sfidato, quello che lui considererebbe la grandezza americana. Lui, e quindi, vuole vendetta, anche contro i suoi avversari politici personali, ma penso che quando si vede il suo uso dell'esercito, in particolare l'uso dei Marines e della Guardia Nazionale in California, questi sono atti totalmente senza precedenti. Non erano nemmeno stati fatti negli anni 50, durante l'imposizione della desegregazione nel Sud, giusto? Sono davvero senza precedenti. Si trovano davvero in una sorta di zona grigia legale in cui letteralmente non è mai stato messo alla prova. E penso, sapete, che lui stia spingendo verso una vendetta contro i suoi avversari politici, ma sta anche cercando di prendere il controllo dell'esercito stesso e di renderlo trumpista, proprio come sta facendo con letteralmente ogni istituzione negli Stati Uniti, dalle università al sistema sanitario, a tutto il resto. È una questione di lealtà personale che ora sta cercando di imporre all'esercito, e l'esercito non sembra opporre molta resistenza.
Wow! 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 That's a beautiful sight, and it's a beautiful sight to be with you in a place called Fort Bragg.
Eccolo, sempre Donald Trump a Fort Bragg, una delle più importanti basi militari. Ha parlato di fronte a una folla di soldati. Torniamo però al ricco d'aglio, perché nel suo libro lui pubblica una foto che lui stesso ha fatto e ci racconta lui che cosa... quando ha fatto questa foto.
È una foto di una piccola pubblicità di un libro degli anni 30 che era stata appiccicata sopra un parchimetro, e lì siamo a San Francisco nel quartiere della missione, che è il quartiere, diciamo, spagnolo, ispanico, anche italiano, eccetera, insomma il quartiere famoso degli immigrati di San Francisco. E questa piccola calcomania fa vedere un uomo vestito da nazista che però è somigliantissimo a Trump, quindi ha i capelli gialli, ha la divisa da militare, ha i baffetti, eccetera. Ma la cosa interessante è che Trump all'epoca era poco conosciuto, era uno dei tanti sfidanti per le elezioni presidenziali del 2016, e però questa pubblicità piccolina pubblicizza un libro degli anni 30, che è un libro di uno scrittore americano all'epoca molto famoso ma completamente dimenticato, e che si intitolava Non può succedere qui, It can't happen here, e narrava la storia di un colpo di Stato in America negli anni 30. Quindi questo mi aveva colpito, io l'avevo fotografata e l'ho messa come diciamo segno premonitore di quello che invece poi sarebbe successo, che può succedere anche qua.
Allora, dicevamo che Stephen Marsh ha scritto questo libro sul prossimo conflitto civile negli Stati Uniti. Lui che tipo di scenario vede nel futuro?
Lui ha semplicemente spinto il piede sull'acceleratore, fino in fondo. Sta accelerando la corsa del paese verso il conflitto. Sapete, credo che la regressione autoritaria che abbiamo visto negli ultimi sei mesi o da gennaio, non sono nemmeno sei mesi, sia stata straordinaria. Ha tolto il fiato a tutti. La sua strategia, come la chiama Steve Bannon, di non dare la zona di merda, funziona così. Nessuno riesce davvero a tenere il passo con la follia che si dispiega. Quindi penso che non ci sia assolutamente alcun motivo per cui non debba accelerare e continuare. I modelli che uso per la ricerca nel mio libro, su cui baso il mio libro, dicono abbastanza chiaramente che i paesi con questo tipo di regressione, quella che chiamano anocrazia, quindi sapete, le autocrazie sono molto stabili, le democrazie sono molto stabili, ma quando si trova nel mezzo è allora che si verifica davvero molta violenza. Questa sembra essere la posizione in cui si trova l'America in questo momento. Quindi gli scenari che ho delineato nel mio libro, molti dei quali si sono già avverati, si stanno sviluppando secondo questi modelli. In definitiva, non sono molto sicuro che gli Stati Uniti come nazione unica possano sopravvivere. Voglio dire, penso che se si guarda la California oggi, si debba davvero chiedere perché facciamo parte di questo paese quando vuole solo vendicarsi di noi. Stanno parlando di trattenere i soldi delle loro tasse. E sapete, questa sarebbe una vera frattura. Avremmo un governo federale sostanzialmente inefficiente se trattenesse le entrate fiscali, perché il 27% del bilancio federale proviene dalla California. Quindi sapete, penso che l'America si trovi in una situazione molto precaria. Nessuno può dire come andranno le cose, ma i modelli su cui baso il libro sono molto forti. L'America ora è un classico caso da manuale di un paese diretto verso la dissoluzione e la guerra civile.
Un paese diviso. Adesso noi ci trasferiamo nei pressi di Los Angeles. Immaginate la scena, tre uomini, tutti quanti bianchi con magliette rosse, trampiani, all'angolo, di fronte a loro una pattuglia della Guardia Nazionale, di fianco a loro dei manifestanti, alcuni con la bandiera messicana. E qua c'è lo scontro verbale che sentiremo.
Yes, this is Orange County. There are Americans who support President Trump's program of mass deportation.
Sì, questa è la contea di Orange. Ci sono americani che sostengono il programma di deportazione di massa del presidente Trump. Sant'Ana è una città che viola la legge federale sull'immigrazione. Ci sono quelli di noi nella contea di Orange che ne hanno abbastanza di tutto questo e stiamo dicendo che siamo con l'ISIS, stiamo col presidente Trump e siamo con gli Stati Uniti d'America. Avremo di nuovo un confine, avremo di nuovo una nazione. Conosco la mia storia, ricordo quando gli Stati Uniti vinsero la guerra messicano-americana, lo ricordo come i nostri soldati erano nella casa di Montezuma e se dovremo tornare lì ancora una volta per garantire la nostra sovranità, lo faremo. Io sono con il presidente Trump, sono con l'ISIS e ci saranno più patrioti qui, siamo pronti a reagire. Non avremo di nuovo il 2020. Il 14° emendamento non prevede la cittadinanza per diritto di nascita. Il 14° emendamento che abbiamo usato per garantire la libertà agli ex schiavi africani e la cittadinanza non si applica alle persone che sono arrivate qui illegalmente di loro spontanea volontà, violando la Costituzione degli Stati Uniti d'America e le sue leggi. Se eri un immigrato clandestino, il tuo giusto processo prevede che tu venga rispedito a casa tua. Questo è il giusto processo.
Non saremmo un cazzo senza messicani, figlio di puttana!
USA! USA! USA!
Sì, credo di essere americano. Mio nonno ha combattuto nella guerra civile per tenere unito questo paese. Gli americani adesso si stanno ribellando. Siamo stanchi di città come Sant'Ana che violano le leggi americane sull'immigrazione. E grazie a Dio per il presidente Trump, grazie a Dio per Stephen Miller e grazie a Dio per la Guardia Nazionale Americana e per l'Immigration and Customs Enforcement. Il popolo americano si sta svegliando. Non siamo più silenziosi. Questa non è Sant'Ana. Questi sono gli Stati Uniti d'America. E se non ti piace l'America, puoi tornare da dove diavolo vieni.
Dovresti vergognarti. Qual è la regola del il secondo emendamento per questo paese, e c'è molto di più del secondo, c'è molto di più del secondo emendamento. Puoi dire primo emendamento, va bene, ne avete diritto, siamo tutti qui, giusto? Abbiamo il diritto di essere qui, primo emendamento, proprio come voi.
No, no, noi abbiamo il diritto di essere qui, siamo americani. Il presidente Trump ha avuto milioni di voti qui in California.
Di più del secondo emendamento, puoi dire primo emendamento, va bene, ne avete diritto, siamo tutti qui, giusto? Abbiamo il diritto di essere qui, primo emendamento, proprio come voi.
No, no, noi abbiamo il diritto di essere qui, siamo americani. Il presidente Trump ha avuto milioni di voti qui in California, noi ci alzeremo in piedi.
Sono cazzate!
Sir, do you understand? Grazie ragazzi, grazie ragazzi, grazie ragazzi, grazie alla Guardia Nazionale per aver riportato l'ordine in questo paese.
Siete dei fottuti nazisti, siete degli stronzi, siete dei nazisti e state sostenendo un dittatore. È questo che state facendo, sei un fottuto stronzo, fottuto servitore di stronzi, stupidi, fottuti, servitori di stronzi.
Capisci che in realtà sono nata e cresciuta nello stato della California? Non mi interessa se non lo capisci.
Rispedieremo indietro tutti questi immigrati clandestini. Oh, chiudi il becco tu!
Sei un tale stronzo razzista, non ti voglio sentire, vuoi smettere? Non ti voglio sentire, non ti voglio sentire, sei così, sei maleducato, non voglio sentirti, io lo odio, dai, lo odio, stronzo razzista.
Hai menzionato l'Europa, è stata proprio lei a fondare e costruire, sai chi ha costruito la città di Los Angeles? Gli spagnoli vengono dall'Europa, sai da dove viene lo spagnolo? Dalla Spagna, sì, è vero, esatto, quindi ringraziate gli spagnoli. Ringraziate gli spagnoli, esatto, ecco perché avete la vostra lingua, ecco perché siete cattolici, per via della Spagna, per via dell'Europa, tutto ciò che prendete dall'Europa.
Noi prendiamo tutto dall'Europa, siamo orgogliosi americani e prendiamo tutto dall'Europa.
Davvero? Siamo orgogliosi americani. Siamo con l'ICE.
Sei così ingenuo, istruisciti, studia, bastardo.
Questa è la contea di Orange. Volete andare a fare questa merda? Andate a Los Angeles. Ma questa è la casa di Richard Nixon. Questa è la casa dei patrioti americani.
We will make America powerful again.
Beh, prima di tutto un grazie di cuore ad Alessandro Principe, Diana Santini e Cecilia Di Lieto per la grande interpretazione.
America strong again.
Esemplare del conflitto che in questo momento c'è negli Stati Uniti. E finiamo proprio con Stephen Marsh.
Safe again.
Beh, dipende da cosa intendi per guerra civile. Ci sono varie definizioni, come se consideri i disordini in Irlanda come una guerra civile in cui c'era molto terrorismo e c'era violenza politica e c'era molto dissenso, lotta politica. Mi sembra che siamo praticamente già lì. C'è una diffusione capillare. Un tizio va e spara a un CEO per la strada di Manhattan in pieno giorno e metà del paese approva. Altri manifestanti accendono Molotov e le lanciano contro una marcia ebraica e tutti lo fanno, è una grossa fetta di persone approva. Ci sono queste rivolte in cui scoppia la violenza. Come se il presidente stesso dicesse che c'è un'insurrezione in corso a Los Angeles. Ora sappiamo tutti che è uno spettacolo, ma d'altra parte è il presidente a dirlo. Quindi penso che sia arrivato il momento di una vera instabilità politica e di una crescente violenza. Non sembrerà la prima guerra civile, con eserciti e battaglie campali e così via. Sembrerà un aumento notevole dei livelli di violenza politica. E penso che le prove che ciò sia in corso sono già presenti.
E se pensiamo a Minnesota, ne abbiamo la certezza. Ovviamente questa intervista è stata registrata prima dell'omicidio politico di ieri. Ci risentiamo domenica prossima. Grazie dell'ascolto, buona giornata, buona settimana da Michele Migone. Sui clivi e sui cori.